Lettori di F1ingenerale.com e ascoltatori di F1 in podcast, benvenuti. Dopo la puntata di ieri dedicata al Gran Premio del Bahrain, adesso ci troviamo nuovamente nella giornata di lunedì perché abbiamo, come potete ben vedere, un ospite che sicuramente avete sentito se seguite i weekend di Formula 1, che in realtà possiamo dire che è una nostra vecchia conoscenza del sito. Quindi se seguite F1ingenerale.com avrete sicuramente capito di chi stiamo parlando. Federico Albano, benvenuto.
Ciao, buonasera a tutti.
Come abbiamo detto, qua siamo per fare, insomma, una chiacchierata con una nostra vecchia conoscenza che abbiamo il piacere di avere qua. E per fare questo c'è con me Giuseppe Cinotti. Ciao Giuseppe.
Un cordiale saluto a tutti i nostri ascoltatori.
Il nostro esperto di tecnica Matteo Quattrocchi. Ciao Matteo.
Esperto di tecnica, oggi ne sentiremo davvero parlare, ma come si deve, quindi avremo modo di scoprire tanti tanti dati, abbiamo tante domande da fare a Federico. È un piacere essere qua
Assolutamente.
con voi.
Poi abbiamo anche una delle colonne portanti di F1 in generale, Davide Galli. Ciao Davide.
Ciao, ciao a tutti.
Come ho detto prima, siamo qua per, insomma, fare una chiacchierata con Federico, al quale vorrei chiedere innanzitutto un breve commento sulla gara di ieri, se un'impressione, insomma, così molto semplice su quello che hai vissuto, non solo per l'incidente, ma anche come sensazioni da un punto di vista tecnico. Ieri abbiamo parlato del fatto che le gomme avessero delle performance molto molto simili, indipendentemente dalla mescola. Tu che idea ti sei fatto?
Ma anzitutto buonasera a tutti. Diciamo, guardando la gara di ieri, anche seguendo i dati, l'impressione è che da padrone comunque l'hanno fatta le gomme, la gestione delle gomme stessa. Tanto per entrare subito nel vivo, vi dico che in diretta mi sono accorto che Lewis Hamilton era quello che aveva le velocità nei rettilinei più basse di tutti, per tutta la gara. Al contrario della velocità in curva, e questo dà l'idea di quanto carico avesse la Mercedes questo weekend, proprio in ottica di gestione gomme, e infatti ha fatto quello che voleva. Per cui l'impressione è che quella di ieri sia stata una gara che è andata a confermare tanto di quello che abbiamo visto in stagione, cioè la Mercedes che domina, una Red Bull non così lontana, perché la Mercedes ha dominato a metà, perché Bottas, io scherzando, ho detto che era più sgonfio delle sue gomme ieri, per cui non è che spingesse molto, però non è che abbia fatto questa rimonta brillante o pazzesca, per cui ha dominato a metà con una Red Bull che mi aspettavo che fosse anche un filo più lontana. Dal punto di vista Ferrari era un disastro, ma almeno secondo me era un disastro annunciato, nel senso che una pista, cioè la Turchia era l'ultimo appello dove si poteva vedere secondo me qualcosa di buono. Adesso arrivano tre piste, cioè una è già passata, le prossime due, che sarà difficile che vedere qualcosa di brillante. La Ferrari funziona molto bene con carico medio-alto, anzi più alto che medio. In Bahrain bisogna scaricare un po' per i rettilinei e comincia a smettere di funzionare dal punto di vista gestione gomme. E in più non ha la potenza in rettilineo per cercare di arginare un po' il problema, e per cui insomma, difesa totale, sopravvivenza proprio la gara diventa.
Un po' come tutta quanta la stagione, mettiamola così.
Sì, sicuramente, sicuramente.
Parlando proprio di motore, so che Matteo ha qualcosa da dire, giusto?
Ah beh, giustamente la domanda l'ha detto anche adesso appunto Federico, che se non proprio nelle piste ad alto carico aerodinamico, la Ferrari fa davvero fatica quest'anno, e soprattutto a causa del forte deficit di motore, che non permette di generare sufficiente downforce quando si va a scaricare la vettura. Ma secondo te, più da esperto, che hai modo di guardare anche più i dati, e anche poi appunto ci racconterai bene bene, perché la prossima domanda era di cosa ti occupi te, per far sapere magari a quelli meno attenti in un weekend di gara che dati studi, ecco. Ma la vera domanda che volevo iniziarti a fare era se è vero che c'è un divario così grande tra il motore Mercedes e quello Ferrari, e se è vero quello che si diceva, che è su una stima di 50 cavalli, perché abbiamo sentito tanto in merito.
Guarda, io ho fatto un'analisi dei dati dopo le prime gare e veniva anche a me una cifra di quel genere lì, insomma, intorno a una cinquantina di 30-40, però abbondanti, per cui sono più vicino ai 50 che ai 40. Poi ovviamente le cose sono evolute, ma lo stesso Binotto ha parlato di una cinquantina di cavalli per colmare il gap da Mercedes. Diciamo che nelle vetture moderne, nelle vetture attuali di Formula 1, è tutto portato all'estremo, perché hai una downforce, cioè un carico aerodinamico esagerato, che però genera anche tantissima resistenza, per cui devi avere anche un motore esagerato, è tutto spinto al massimo, no? Per cui hai tanto carico aerodinamico, ma per farlo funzionare hai bisogno anche di tanta potenza, e hai bisogno di entrambi, non puoi avere, cioè non ti basta uno dei due.
Esatto.
In questo momento Ferrari, diciamo che per generare, ha anche un problema che è quello dell'efficienza, cioè l'efficienza è quando tu riesci a generare carico senza generare la contropartita in resistenza all'avanzamento, o quantomeno minimizzandola, e la Ferrari per generare carico va incontro a una resistenza molto alta, al contrario di Mercedes che riesce sempre diciamo anche a caricare la vettura senza essere così più lenta in rettilineo, senza avere grossi problemi di efficienza. Per cui sì, la stima dei 50 cavalli mi sembra verosimile, ed è per la Formula 1 del 2020 è una enormità. Cioè l'anno scorso eravamo a fare le pulci sui 15 cavalli, per dire, questo ha 15 cavalli in più, guadagna un decimo nel terzo settore, nel primo settore. Quest'anno stiamo parlando di un gap di 50 cavalli, che è una categoria di differenza, è una cosa enorme. Per quanto riguarda quello che faccio io, che inchiedevi, allora io diciamo, misi, quando ancora collaboravo con voi ragazzi di F1 Generale, misi appunto un al tempo rudimentale, che si è evoluto nel tempo, un sistema di elaborazione di dati telemetrici, di acquisizione e elaborazione di dati telemetrici, e produco analisi tecniche di questi dati, produco i dati, i grafici e le analisi relative per Sky, che vanno in diretta da praticamente, adesso detta in parole povere, la gran parte dei numeri che sentite dire a Matteo Bobbi, dallo 0-100 in partenza alla top speed in rettilineo, ai 10 km all'ora, ai 5 km in curva, al distacco chilometrico, insomma tutto un po' tutto quel pacchetto di numeri lì gli arriva, glielo fornisco io, oltre a fare analisi tecniche, scrivo per il sito di Formula Passion, dove pubblico appunto queste analisi, questi grafici. Questo è, poi c'è tutto una, ovviamente il lavoro si divide in diciamo parte dal vivo, parte fresca, per cui il grafico della giornata, il grafico dal vivo, l'analisi dei dati di quel giorno lì, fino a poi a prendere il pacchetto dati, rielaborarlo e tirare fuori, ad esempio, come dicevi tu, la potenza, che è una cosa che non è proprio banale, e cioè, ci vuole un bel po' di
qualche mole di dati non indifferente dietro.
Oppure adesso, tanto per fare una battuta, quando sono tornato dai test di Barcellona, quando sono finiti i test, ho rischiato di divorziare perché era 3 giorni che non uscivo dal mio studio per riuscire a tirare fuori l'analisi finale. Sì, faccio l'analisi e arrivo, ma era una quantità di dati tale che era... facevano 120 giri al giorno, per cui ero...
effettivamente. Erano in due a questo punto, ne abbiamo un altro allora di ospite, che era a Barcellona, se non ricordo male, vero Davide? Quella bella pittorina che si vede lì dietro, dove l'hai presa?
Sì, là dietro, la settimana è lì dietro. Quella è la settimana dopo, Federico è andato la settimana prima, quindi...
Ci siamo dati il cambio.
L'antipasto. Esatto, sono andati il cambio. Ma Federico, ti chiederei io una cosa, sempre come curiosità in merito al tuo lavoro. L'idea, come ti è arrivata? Diciamo, hai un racconto stile un po' Helmut Brown in Ritorno al Futuro, quando ha preso la craniata in bagno e gli è venuta l'idea? C'è qualcosa di simile anche per te? Oppure è stato,
una mela, qualcosa?
Esatto.
Ma... cioè, diciamo che i dati, la telemetria, tutte queste cose qua sono il mantra, diciamo, la cosa più importante, quella perché ti fa capire, no? Ed era un po' che io avevo iniziato facendo l'analisi dei tempi, ma mi mancava, avevo voglia di andare un po' oltre, per cui a suon di, insomma, di pensare a come poter fare, alla fine è nato questo primo rudimentalissimo software, tanto che avevo paginate scritte con le mani, tutti appunti presi a mano, cioè una cosa abbastanza complicata, fai l'Excel uno sopra l'altro.
Il era coding una... vecchia scuola, quello esatto. Su foglio, carta e penna.
Esatto, era, cioè, praticamente mi dava fuori 5 numeri e cercavo di metterli su Excel più velocemente che potevo. Poi insomma da lì, ecco, sì, da lì da cosa nasce cosa. Ecco, tanto per dire, l'ultimo, non so se avete visto, in questo weekend sono uscite queste grafiche durante le qualifiche, durante le prove dell'analisi della singola curva, ed è uno step che mi ha proposto Matteo Bobbi. Parlandone così, lì per lì ho detto vabbè, perché lui mi fa, hai visto che bello che ogni tanto lo fa anche AWS per Formula 1, ho detto sì, però loro sono AWS
che
Formula 1,
che potenza di calcolo non hanno loro.
Però poi mi sono fatto un po', diciamo, mi sono fatto un po' invogliare e ho passato una settimana intensa di lavoro per vedere se riusciva, ed è uscito fuori che insomma c'è ancora un pochino da perfezionare, ma ha una base solida di questo tool, che ha anche il vantaggio di, cioè, l'ho impostato per essere il più veloce possibile anche, diciamo, dal vivo, per cui riesco a mandargliele, cioè fai conto che sabato in qualifica, quando prendevo curva 10, riuscivo a mandargli il grafico prima che il pilota avesse finito il giro.
E... cioè, andavi a indovinare a che velocità avrebbe affrontato la curva, neanche Hamilton sapeva quanto
appena passava, riusciva a prepararlo proprio appena il pilota passava di lì, per cui adesso, e tra l'altro devo dire che ovviamente come quando si parla di tecnologia mi è stata messa una sticella, io sono arrivato lì, adesso mi si è aperto un po' un mondo, perché ho dovuto imparare a fare un po' di cose per riuscire a avere questi automatismi. E ora stavo proprio lavorando per rivoluzionare un po' alcuni sistemi che uso, per renderli più veloci, per renderli un po' più agevoli. Anche perché, devo dire la verità, tanto per chiacchierare, il primo anno insomma, noi siamo in Italia, la Ferrari è sempre la Ferrari, non è che puoi non analizzarla. E il primo anno, alla fine, finita la qualifica, Ferrari-Mercedes, un grafico usciva, e, insomma, non è che era... se ne faceva uno. Oggi c'è Mercedes, Red Bull, Ferrari, McLaren, Racing Point, per cui con il fatto che la Ferrari va male, si è moltiplicata la mole di lavoro.
È un tutti con tutti, grafici di tutti con tutti.
Ho cominciato a rendermi conto che è il caso di riorganizzare, dopo che tutti i venerdì e tutti i sabati finisco alle 9 o 10 di sera, ho capito che è il momento di riorganizzare un attimo il sistema per automatizzare di più i processi. Perché
giusto. Perché onde evitare i divorzi.
Esatto.
Esatto. Ma intanto facciamo vedere un po' a chi ci segue di cosa parliamo, che magari molti non hanno idea. Vediamo se riesco a mettere a fuoco senza evitare la condivisione. Ecco, parliamo di queste, delle telemetrie, le famigerate telemetrie, in cui è possibile, essenzialmente analizzandole, ma basta un colpo d'occhio, capire bene le velocità massime raggiunte in curva dal pilota e la velocità minima raggiunta in curva e la velocità massima raggiunta in rettilineo. Quindi sono grafici molto interessanti che tra l'altro trovate sulla sua pagina Instagram, vi consiglio di seguirla, FedericoAlbano.83, quindi andate a farci un salto. Intanto vorrei fare magari una domanda che ci arriva proprio da Facebook, da alcuni ragazzi che ci seguono, e ci chiedono essenzialmente magari una tua opinione su come su che passo avanti possa, diciamo, ingegneristicamente effettuare la Ferrari nel concreto dal punto di vista del motore. Si chiacchiera tanto delle varie tecnologie, ma io aggiungerei alla domanda di Francesco Galipò, concretamente con un motore, poniamo magari se riuscissimo a montare un motore a livello di quello Mercedes sulla SF1000 attuale, più o meno, diciamo a naso, in base alle tue analisi, che performance uscirebbero? Quindi che prospettive ci possono essere per l'anno prossimo con un motore più rinnovato?
Allora, facciamo una prima distinzione. Io non credo che il motore rinnovato sia uguale in potenza al motore Mercedes. Per cui, se oggi sulla SF1000 montassero un motore Mercedes, io credo che in alcune gare potrebbe giocarsi la seconda forza in maniera abbastanza tranquilla, però non a livello di giocarsi il campionato. Sarebbe verosimilmente una terza forza comoda spesso in lotta con Red Bull. Questa è l'idea che mi sono fatta io, se aumentassimo molto la potenza, perché la SF1000 ha anche proprio una serie di problemi congeniti dal punto di vista della gestione gomme, dal punto di vista del pacchetto sospensivo. In generale, poi ci torno anche dopo, io credo che è una posizione un po' particolare la mia, però in ottica futura potrebbe non essere stato così terribile avere questa stagione, questo anno orribile della Ferrari, perché togliendo la potenza ha fatto emergere gli altri problemi che prima si nascondevano con tutti i cavalli, e per cui ha costretto la squadra a lavorare lì. Se poi riesci a rimettere la potenza in macchina ma hai risolto gli altri problemi, allora stai su una strada di un pacchetto che può diventare molto vincente o comunque molto forte. Come termine di passo avanti, io credo, non ho nessuna informazione per cui parlo per opinioni, però io credo che il problema che c'è stato con l'accordo segreto Ferrari eccetera eccetera, Ferrari FIA, abbia un po' colto di sorpresa in qualche modo la squadra, e per cui quello che vediamo sia una power unit un po' ai minimi termini, cioè che un po' peggio di così è difficile che esca. Io credo che ci si possa aspettare un passo avanti promettente per l'anno prossimo. Chiaramente, sai, i salti di qualità costano tanto in termini di ricerca, oggi che le power unit sono questi gioielli, perché power unit non è che sono un grande fan dal punto di vista della tecnologia, della scelta della power unit per la Formula 1, ma sono gioielli tecnologici, per cui le power unit hanno rendimenti altissimi, ma sono estremamente difficili da far evolvere. Per cui non è che mi aspetto che la Ferrari l'anno prossimo abbia 90 cavalli in più, ecco, questo no, sarebbe probabilmente verosimile andando totalmente a spanne, ma un 30, 35 cavalli, 40 cavalli in più massimo per avvicinarsi al gap. Certo, poi gli altri faranno i loro step, non è che gli altri aspetteranno la Ferrari. Poi, come sempre, chi è il più indietro è quello che ha la possibilità di fare il passo avanti più lungo di tutti. Però, insomma, diciamo che io, come proprio feeling, mi aspetto una Ferrari l'anno prossimo che sia una comoda terza forza, talvolta in lotta con Red Bull per fare la seconda forza, a seconda dei circuiti, dei tracciati, eccetera, eccetera. Mercedes.
Solo con l'auto in pista si può capire il loro potenziale, perché sulla carta sembra facile poter arrivare dove sono arrivati loro, ma poi superarli anche loro ogni anno portano avanti lo sviluppo.
Ma abbiamo visto quest'anno la W, cioè l'anno scorso è finita la stagione e insomma si pensava un po' tutti che la vettura, la W10, fosse un po' arrivata, no? Le gomme poi quest'anno rimanevano le solite, cioè sì, doveva migliorare un po' l'efficienza aerodinamica, perché faceva fatica quando la Ferrari andava forte nei rettilinei, per cui dici prenderà 2-3 decimi guadagnando lì, invece questi hanno fatto un salto di un secondo e passa con una macchina che hanno completamente rivoluzionato nel retrotreno, con il DAS si sono inventati, cioè, scelte sempre veramente... Non mollano mai. Si è visto anche questo weekend come il venerdì mattina ho preso le distanze dei dati, Verstappen ha fatto 50 km in FP1, le Ferrari tra 100-120 e le due Mercedes quasi tutti con le gomme 2021 sono gli unici che hanno fatto più di 200 km, per cui loro vanno avanti, non si fermano.
Infatti, proprio parlando anche di questo, quindi del loro sviluppo, secondo te ti aspetti dei possibili nuovi aggiornamenti innovativi proprio come il DAS che dalla prossima stagione potrebbero essere introdotti? Secondo te, anche guardando i dati, c'è qualcosa che secondo te Mercedes può davvero ancora dire su questa parte della vettura possiamo migliorare ancora?
Ma allora, io credo che quest'anno sia uscito a un certo punto della stagione un limite, allora... cerco di fare un minimo di viaggio per spiegare il ragionamento. Nel 2019 si è capito che quelle gomme, a un certo punto, cercando di ipersemplificare chiaramente, più davi carico aerodinamico e più funzionavano queste gomme qua, riuscivano a rimanere nella finestra di temperatura e la W10 aveva tantissimo carico. E di solito è così, nel senso che più dai carico aerodinamico, meno la gomma slitta, diciamo, struscia sull'asfalto, per dirla pedestramente, per cui riesce a gestire l'energia nella gomma, parte dall'interno e non dalla superficie, per cui funziona. Ecco, c'è stato un momento dopo l'estate, ma già abbiamo visto a Silverstone, quando Hamilton è arrivato su tre ruote con le forature, dove c'è stata un po' la percezione che fossero arrivati al limite, cioè che la W11 andasse di più di quello che le gomme potevano sostenere. E questo ha fatto sì che abbiamo visto una serie di gare, a partire dalla Russia, una Mercedes molto scarica aerodinamicamente, e lì si è visto praticamente il gap di motore, perché prima loro tendenzialmente andavano come gli altri in rettilineo e facevano 10 km all'ora più in curva, adesso dico numeri, cioè, sì, per darvi l'idea.
Esempio.
Esatto. Poi improvvisamente andavano come gli altri in curva, ma facevano 10 km all'ora più in rettilineo. Io continuavo, mi ricordo, al Gran Premio di Russia, continuavo a mandare messaggi a Bobby a dire: ma guarda che questi in rettilineo fanno tutti, cioè non lo vedo mai nel passo gara una differenza di 10 km all'ora. E glielo stavo dicendo, si è aperto in radio Max Verstappen e gli hanno detto dalla squadra: Max, stai perdendo 7 decimi solo nei dritti, proprio a conferma di quello che stavo vedendo anch'io. E questa è stata una linea che è andata avanti per un po'. Si è interrotta questo weekend, hanno di nuovo dato tanto carico, perché la pista era particolarmente severa dal punto di vista termico, dal punto di vista dell'asfalto, insomma era una pista un pochino diversa dalle altre, per cui hanno di nuovo caricato la macchina questo weekend come non si vedeva. Per cui io credo che il punto vero dove innovazioni, diciamo, come il DAS, non ho idea se ci sono altre zone così particolari del regolamento, ci vuole della fantasia a pensare che il volante si può muovere anche avanti e indietro.
Esatto.
Non lo so, Allison, cos'è in tasca, però se mi dicessi il limite che in questo momento ha alla Mercedes è proprio questo, no? Quello di andare di più di quello che le gomme riescono a sostenere, e potrebbe essere il motivo per cui hanno lavorato così tanto l'altro giorno con le gomme 2021, per riuscire a trovare la quadra subito anche da quel punto di vista.
Federico, io volevo chiederti, girandoti anche la domanda di un appassionato che ci scrive, Giuseppe Barone, ci scrive: pensate che ci siano altre novità tipo il DAS, presumo anche quindi sulla Ferrari, oppure già siamo proiettati al 2022 per i regolamenti? E poi io volevo aggiungere se secondo te ci sarà un livellamento delle prestazioni nel 2022 a questo punto, visto che Domenicali ultimamente pare che voleva andare in quella direzione, se letto tra le righe, non è che era sicuro al 100%. Tu cosa quindi ne pensi del 2022?
Allora, del 2022 penso che la strada scelta sia corretta, nel senso che a diminuire il livello di carico delle vetture può produrre solo dei benefici in termini di spettacolo, le macchine possono seguirsi di più da vicino. Si è visto quando è stata tolta l'aerodinamica in Turchia, che bella gara è venuta fuori, insomma si capisce che la strada probabilmente è corretta. Dal punto di vista del livello, ecco, il cambio di regolamento prevede sempre un'incognita, che se a un certo punto uno la azzecca, tanto per dirla in maniera grezza, fa un salto in avanti che gli altri devono rincorrere per un po'. Questo è un rischio, però voglio dire, siamo anche in una situazione, devo dire, che era difficile prevedere, perché la Formula 1, e questo è una riflessione che ho fatto anche a inizio stagione, cioè quando è venuta fuori l'idea di congelare le vetture 2020-2021, lì per lì non sembrava così una fesseria come poi si sta un po' dimostrando, al di là del problema costi. Perché? Perché quando tu sei alla fine di un ciclo tecnico di regolamento, più o meno le prestazioni dovrebbero essersi livellate, perché man mano arrivano tutti al livello massimo, no? A suon di evolvere, il più veloce riesce a evolvere poco, gli altri invece riescono man mano ad avvicinarsi. Per cui ci si aspettava tutti che due anni molto battagliati, no? Perché ormai il ciclo tecnico è alla fine, per cui insomma congeli
sono
lì
tutti
e
al
poi
limite, ci si
saranno
aspettava
tutti al limite. Invece poi hai trovato invece insomma questo, si vede nel midfield come adesso è allineato, ogni domenica a seconda della pista puoi fare Perez secondo, ultimo, a seconda veramente di come girano le cose. Sono solo i top che hanno veramente ancora un altro passo, per cui il 2022 io mi aspetto che ci sia qualcuno che parta in vantaggio, chi sia.
Quindi il buco nel regolamento si trova.
Sicuramente, io mi aspetto di sì, sicuramente. Sicuramente. Forse, però, prego.
Forse l'ha trovato magari la Ferrari, no? Con il motore super fast da sviluppare pure nel 2022.
Di cui tra l'altro ha parlato Matteo nell'articolo che è uscito qualche giorno fa.
Esatto, proprio quello di questo weekend, abbiamo parlato anche apertamente ieri, ci siamo annotati appunto questa domanda da fare a Federico, che sicuramente ha numeri a modo molto più concreto di verificare questi nostri dubbi e anche darci qualche spunto in più appunto sul futuro.
Ma adesso è venuto fuori anche questo discorso dei congelamenti dei motori, eccetera. Diciamo che allora una cosa buona secondo me nel 2022 è che il pilota potrebbe fare una differenza ancora maggiore di oggi. Non che oggi non la faccia, perché lo vedi, perché oggi siamo. Quest'anno è un anno particolare perché ha sconfessato un po' di cose, perché abbiamo detto che queste vetture ormai il pilota non fa la differenza, ma guarda Hamilton Bottas, guarda Verstappen Albon. Guarda anche Vettel Leclerc quando poi adesso si è un pochino ripreso Sebastian Vettel, ma ha avuto una parte centrale di stagione difficilissima. Per cui poi il pilota, però secondo me con le regole 2022 conterà ancora di più, e questo è un bene, voglio dire, no? Per lo spettacolo, però anche se il mezzo tecnico deve comunque contare, perché sennò la Formula 1 non serve più a niente, potremmo correre con
Certo. Allora.
E diciamo che quindi nel 2022 ci sarà questo aspetto. Il motore conterà tantissimo, io spero che insomma per la Ferrari, ovviamente da italiano siamo tutti ferraristi, almeno io lo sono, spero che si trovi una quadra con la potenza. È stato per anni il punto di forza della Ferrari, la Power Unit. Il primo anno aveva recuperato dell'era Power Unit, aveva recuperato a Mercedes quasi 90 cavalli dopo che era venuto fuori, dopo che era partita malissimo nel 2014. L'anno nel 2018 c'era anche tutta la parte ibrida, che si vedeva proprio anche questa gestione unica che aveva la Ferrari della potenza in rettilineo, quello che si chiama clipping, e cioè quando finisce l'energia elettrica a disposizione e la velocità in rettilineo comincia a diminuire invece che continuare ad aumentare nonostante il pilota rimanga full gas. Beh, è una strategia che Ferrari adottava, cioè non era solo un effetto negativo, l'anno scorso era una cosa che faceva volontariamente, perché nell'arco di un rettilineo la parte più importante, quella che si chiama time sensitive, cioè quella che è più che dà un miglior risultato sul tempo sul giro, è la parte iniziale, quella in trazione. Per cui Ferrari concentrava in trazione tanto di più la potenza e poi gli mancava la fine, ma non ne risentiva sul tempo sul giro, e questo aveva un effetto esplosivo, e si è visto insomma nelle gare sulle piste veloci, no? Monza, Spa, eccetera, eccetera. Per cui si spera, poi quello che è successo segretamente noi non lo possiamo sapere, ecco.
Federico, scusami, io poi lascio lavorare agli altri, ma se io prendo la Power Unit 2020 e la metto sulla vettura 2000, la Power Unit 2019 la metto sulla vettura 2020.
Cosa ecco, succede? Perché mi sto preoccupando, cioè tu vuoi mantenere questa Power Unit? Ci siamo girati tutti alla domanda.
Power Unit 2019 sulla vettura 2020.
È come quello che dicevamo prima per il discorso della potenza Mercedes. Io mi aspetterei una terza forza, a volte seconda con Red Bull. Okay. A seconda dei Gran Premi.
E comunque rispetto a come è andata quest'anno,
vabbè, voglio dire, cioè, onestamente, cioè, il problema di quest'anno è che proprio hai delle carenze. C'è stata un'intervista di Binotto dove l'ha detto: l'anno scorso nascondevamo alcune carenze con la potenza, l'ha detto lui, per cui voglio dire, se lo dice lui
ci possiamo credere,
non è un'idea, è la conferma, ecco, voglio dire.
Per cui è chiaro che, però, come dicevo, se proprio deve andare male, che vada male quest'anno, che si mettano a posto tante cose, e non è detto che poi sia così negativo per il futuro, perché cioè, noi abbiamo visto una Ferrari completamente ferma negli sviluppi per la parte centrale di stagione, e dove Binotto è un tecnico, non è un politico, e se tu ascolti quello che dice, dice la verità, almeno questa è la percezione che ho io, e lui a un certo punto ha detto noi non stiamo sviluppando perché stiamo ripartendo da capo, dalle variabili base. Questo è una cosa buona, insomma, se poi le trovi giuste. Esatto. Nuovi valori.
Io volevo chiedere a Federico una domanda che faccio molto, praticamente a ogni ospite che abbiamo. Aspetto pneumatici, indipendentemente da come è andata la gara in Bahrain, che è stata insomma un po' sui generis, come valuti il lavoro di Pirelli in questi anni? Se secondo te vanno cambiata un po' la filosofia, non solo diciamo progettuale delle gomme, ma anche di interpretazione, quindi per esempio la regola della gomma per il taglio del Q2, insomma, tu che idea hai di questo aspetto della Formula 1?
Allora, un paio di cose. Allora, separiamo il discorso della regola del Q2, ovviamente non dipende da Pirelli.
Sì, sì, certo, però dico... Certo,
come può influire?
Allora, è una regola che non ha tanto senso, almeno, cioè, ci sono due o tre regole nate, diciamo, che la Formula 1 dal punto di vista tecnico è regolamentata bene o male, ma in una maniera, a parte le aree grigie, è regolamentata bene. Dal punto di vista sportivo si cerca di alterare i valori in pista per aumentare lo spettacolo con queste regole, ma spesso alla fine si producono gli effetti opposti, no? La regola del pneumatico in Q2 serviva a avvantaggiare le squadre dietro, invece avvantaggia solo quelli davanti, perché poi riescono a qualificarsi con la media solo i più veloci, mentre gli altri devono usare tutti la soft. Per cui queste regole qui, o come il parco chiuso, che ha un senso, ma viene mantenuto anche in caso di pioggia, voglio dire che quando una delle due sessioni, o la gara o il sabato è bagnata, non vedo perché non devono poter toccare la macchina e modificare gli assetti tra una sessione e l'altra e correre, e poi fanno aspettare i pomeriggi perché a Monza sotto il diluvio non possono girare, perché non possono girare con il carico da asciutto in una pista come Monza sotto il diluvio, cioè, insomma, cose che non, quelle lì non hanno tanto senso. Mentre invece sul discorso Pirelli, cioè, ovviamente è un capitolo enorme, però secondo me Pirelli non ha lavorato male, anzi, è un po' messa in mezzo dalle squadre, perché voglio dire, qualche anno fa, mi ricordo ai commenti anche di Alonso su queste cose qua, che diceva con queste gomme più piano vai più vai, perché dovevi passare, cioè avevi le gomme morbidissime, dovevi gestire tutta la gara, andar piano, un po' come fanno a Singapore i primi giri, no? Vanno pianissimo. E le gare sono bruttissime così, perché la cosa bella è vederli spingere. Per cui sono andati più duri con gomme che le metti su e questi spingono, possono spingere come dei matti senza grossi problemi. E hanno cominciato a lamentarsi che fanno pochi pit stop, ma voglio dire... Cioè,
o l'una o l'altra.
Esatto, cioè, io preferisco vedere un pit stop di meno, ma i piloti che possono spingere, per esempio, questo è gusto mio, no? Perché la parte, tutto ciò che è gestione si traduce in noia, gestione del motore, gestione dei consumi, gestione delle gomme, è bello vederli correre, chiaramente, no? Piace vedere andare a passeggio i piloti.
Quindi a te piace il risultato del 2017, dove con una sosta spingevano fino per tutta la gara?
Lì era, cioè, secondo me, dal punto di vista della guida, dello spettacolo, era bello, perché poi i sorpassi sono belli in pista. Ieri hanno fatto tre soste, a me la gara non è piaciuta, non so a voi, però voglio dire, è stata un confusionaria, tutto sorpassi dovuti a delta di mescola, da gomma nuova, cioè non è che sia così questo spettacolo. Mentre invece 10 giri, uno attaccato all'altro, con i due piloti che spingono al massimo, insomma...
Ma Federico, ti chiederei una cosa, lasciando un attimino da parte l'aspetto tecnico, a me piace molto andare sulle sensazioni.
Ma forse sai cosa manca, secondo me?
Giuseppe, sei un po' in ritardo, secondo me.
Sì, esatto. Sì, volevo la nostra diretta, no, volevo solo... non abbiamo i servizi di Amazon Web Services.
Dicevo che mi piace molto portare poi la conversazione su emozioni e sensazioni che fanno parte della Formula 1, forse sono uno degli aspetti più belli. Tu segui la Formula 1 da tantissimi anni. Quando è morto Senna avevi 11 anni?
11 anni, sì.
E che sensazioni hai provato ieri quando hai visto, e stavi guardando magari le telemetrie, hai visto qualcosa con Grosjean?
Guarda, è una domanda azzeccata, nel senso che io ieri avevo io davanti a me i due schermi in cui ho nel riquadro di uno la TV, no? Il canale Sky, e nell'altro, quello grande, mi scorrono tutte le telemetrie. Stavo scrivendo sul messaggio per Matteo, Bobby, i tempi dello 0-100. Ho alzato gli occhi e ho visto questo incidente, questa palla di fuoco. Cioè, lì per lì, il primo istinto di solito è quello di andare a vedere sui dati cosa è successo. Lì per lì ho passato 2 o 3 secondi senza neanche, cioè dimenticandomi che potevo andare a vedere, i dati, potevo andare a vedere qualcosa. Sono rimasto imbambolato. Poi sono andato a cercare, ho scorso i grafici, ho visto che Grosjean aveva questo dato che a un certo punto impazziva, e per cui ho capito che era lui. Però è stato pietrificante. Cioè, ho avuto proprio la sensazione di, obiettivamente la scena è stata abbastanza
Terribile.
terribile. Cioè, la prima percezione che ho avuto io è stata questa, forse è tornato, non che sia una cosa bella, però forse è tornato di nuovo un incidente mortale in Formula 1, perché è stato il primo pensiero che mi è passato per la testa. Per fortuna, devo dire, non è andata, anzi, non è per fortuna. Diciamo che su questo aspetto mi batto un po', tra virgolette, sui social in questi giorni, perché tanti dicono un miracolo, è stata una fortuna. C'è gente, che titola anche, insomma, che è stata una botta di fortuna, per dirla finemente. La fortuna, allora, però, se moriva era sfortuna, o forse era che non c'era, c'erano delle lacune nella sicurezza? Forse invece non è stata fortuna, forse i regolamenti tecnici, sono fatti bene dal punto di vista della sicurezza. Noi
Forse il miracolo sta
critichiamo,
proprio in quello, che per
è un
fortuna un
miracolo
miracolo che sia
tecnologico.
esatto, forse
È un
quello.
miracolo, cioè qui non è frutto di una casualità, è frutto di un processo durato proprio che partì il giorno del 1º maggio 1994, perché quell'anno fu terribile, a parte il weekend di Imola, ma c'era proprio questa percezione che le macchine fossero diventate. Io ricordo, facevano incidenti dove alla fine mettevano in tutti i Gran Premi delle chicane al centro di rettilinea, infatti con le gomme, per rallentare le macchine, perché c'è la percezione di questo rischio ormai fuori controllo, insomma. Poi anche la società si è evoluta, non era più il tempo dei gladiatori che morivano nel Colosseo, no? Voglio dire, era il momento di passare alla sicurezza. E quello che è successo ieri è sì un miracolo, ma il frutto di un lavoro iniziato quel giorno per 25 anni, è un lavoro magistrale. Magari è stata sbagliata la scelta dell'architettura delle power unit, magari sono sbagliate le mescole delle gomme, queste cose qui, ma per quanto riguarda la sicurezza, la Formula 1 è ancora il pinnacle of motorsport, come lo chiamano. Su questo non c'è dubbio.
Sì, è anche scritto un articolo a riguardo oggi, se non erro.
Sì.
Ma rimanendo sempre un po' sulle sensazioni, tu una volta mi ricordo scrissi un bellissimo pezzo sul nostro sito in cui parlavi delle emozioni che ti danno i numeri e vedere questi grafici che si formano e che mettono in mostra il talento dei piloti e a volte proprio quegli spunti che non ti aspetti, no? Diciamo a distanza di 2 anni, credo, da quell'articolo, forse un attimino meno, come sono le cose? Cos'è che ti emoziona del tuo lavoro e qual è la parte più bella di quello che fai?
Ma a volte diciamo che la parte più bella è quella di riuscire proprio a vedere questi spunti, queste particolarità che hanno i piloti. Adesso, tanto per raccontare 2 o 3 aneddoti, se vi ricordate la pole di Vettel in Canada, 2 anni fa,
Sì,
l'anno scorso,
2019.
L'anno
no, no,
scorso.
18,
L'anno
sì,
scorso.
2019,
18-19, mi sa.
no, no, 19, 19, quando che ne avevano fatte 6 la Mercedes di fila, mi pare, e poi Vettel aveva rotto quella striscia facendo la prima pole in carriera. Ecco, io mi ricordo che lui uscì dall'ultima chicane in Canada e mi comparse a schermo, mi comparve a schermo il numero della velocità minima, che era 7 km all'ora più veloce di tutti i tentativi prima. Cioè ho alzato gli occhi guardando e ho detto: oddio, sta andando contro il muro, no? Lui fece il pelo al muro dei campioni e prese la pole facendo Fuchs nell'ultimo settore. Cioè vedi proprio questo, come il pilota in quel momento dà tutto e di più. A Spa Leclerc fece Puon a 2.86, non mi ricordo, una velocità che lo vedi, che c'è una serie di piloti, ed in questi ho visto Hamilton il più di tutti, poi c'è Verstappen e Leclerc, che lo vedi che hanno magari una carenza particolare in una qualche curva, e poi nel momento che conta di più, il Q3, il giro finale, fanno proprio lì dove erano carenti la prestazione migliore di tutti, no? E quindi,
ma forse riesci a vedere, no?
Sì,
hai imparato...
a volte sì, a volte,
e infatti,
sì.
Qua c'è la mia domanda collegata. Dai numeri, quanto puoi capire il carattere di un pilota? Cioè, quanto poi guardando i numeri riesci a entrare nella sua testa e capire anche come approcciano i vari stili di guida i vari piloti? Ad esempio, qual è la differenza che ti dai numeri vedi sempre come appunto nelle prestazioni tra Hamilton e Vettel?
Ma, Hamilton è estremamente preciso, perfetto, non so come dire, è estremamente... È tutto...
Ma lo era anche nel 2016? Scusami, Fede.
2016 devo dire che lo guardavo, ma non avevo ancora tutto l'impianto acceso.
Ah, ok.
Ho cominciato più di recente. Però adesso diciamo che quello che vedi di Hamilton è anche questa progressione, questa confidenza che acquisisce senza mai esagerare, questa perfezione. Non vedi un'aggressività particolare, ma una grossa efficace da morire, perché lui poi nel giro buono, senza strafare, ma fa 10 km all'ora in rettilineo in curva più di tutti. Cioè, Vettel è uno che, quando ha le condizioni della vettura che gli piace e di testa, perché secondo me è un pilota su cui la testa conta, per cui la testa conta, allora anche lui è in grado di questi colpi. Però per esempio tra Vettel e Leclerc ti posso dire che vedo sempre un Leclerc più aggressivo, più scarico aerodinamicamente, più alta velocità in rettilineo e più controsterzi, più un po' più sporco nella guida rispetto a Vettel, più aggressivo, no, voglio dire. Mm-hmm. O un Verstappen che era...
Esatto, la prossima domanda era un Leclerc-Verstappen, mi hai preceduto.
Beh, ti posso dire che Verstappen era un paio d'anni fa, era altrettanto aggressivo, oggi sta diventando gara dopo gara sempre più efficace, no? Cioè trova la velocità senza le sbavature. Poi secondo me c'è anche delle cose che ovviamente è un mondo molto complesso, per esempio la Red Bull, io ho la percezione che sia disegnata su Verstappen, cioè proprio... È la sua macchina che come piace a lui, punta. Non so come dire.
Ho capito.
Molto puntata sull'anteriore, un po' ballerina. Esatto, perché cioè, la percezione di questa macchina è che è proprio fatta su misura su di lui. Per cui sì, diciamo che poi cominci a vedere, diciamo che è praticamente soddisfazione quando vedi queste cifre, ti rendi conto di un aspetto particolare del pilota e poi magari senti il team radio che lo conferma. Allora quello è proprio... Oppure c'è stata una scena che lì diciamo è stato proprio bello, perché al Mugello, l'ultimo giro in qualifica, a un certo punto mi accorgo che in rettilineo andavano tutti tra 3 e 5 km all'ora di meno, no? Guardavo, cioè, perché ho i riferimenti che mi rimangono a schermo e mi si abbassavano tutti. Cioè, ho scritto a Bobby: Matteo, ma non è che c'è il vento che è aumentato perché sul rettilineo principale? Perché come mai cioè, uno, due, ma tutti, no?
Tutti.
Lui lo dice, forse Carlo ha aumentato il vento perché qua lascio giù. Hamilton scende dalla macchina, gli metto il microfono avanti e dice: l'ultimo giro del Q3 era un casino perché nel main straight avevo il vento in faccia. E io tipo ero a casa che esaltavo come se avesse fatto gol.
Io l'avevo detto, io sapevo tutto.
Ma Federico, se posso fare l'ultima domanda, dati alla mano, qual è attualmente il pilota più forte? Dati alla mano, è Hamilton?
Sì.
Cioè tu che guardi?
Sì, Davide Galli sui go-kart.
Vabbè, lui che...
lui ah, no, è Formula 1, no,
mi farei analizzare
diciamo così in generale, no, niente, è sempre ambito Formula 1, niente.
A parte Davide Galli che è inarrivabile, sì.
Io credo puoi fargli che... studiare i dati, la prossima volta che ci capita di andare, Davide, glieli portiamo e vediamo cosa ci tira fuori.
Glieli girerò.
Occhio al vento però,
Esatto.
Ma al chiuso non è, non so quanto vento ci possa essere.
Vabbè, mica ci sono le piste solo al chiuso, dai, ragazzi.
No, beh, certo, la prima volta che eravamo andati era indoor.
Comunque sì, nel complesso, ora come ora, direi è il pilota più completo, no? Ma anche sotto tanti punti di vista, non ha mai un momento di bassa nella stagione, anche ieri ha fatto una gara da solo, prima, due partenze, non ne ha sbagliata neanche mezza, sempre... Guardando i dati dello 0 a 100, la prima partenza lui è stato il più veloce di 20 a partire, cioè non è che abbia tutta questa necessità, sì. No, voglio dire, eppure, e se ascolti Team Radio, ho sentito da voi, dice, chiede anche via radio, ma ero rispetto al target, la performance dello start era buona? E Bono gli dice sì, era buona, se eri giusto, cioè, non si accontenta mai, ha una fame. Io credo che lui insegua i record, anche se dice di no, perché io non vedo cos'altro gli possa dare una motivazione a spingere così come un dannato ogni giro di tutte le gare.
Ma infatti, Fede, mi hai anticipato la domanda. Può essere la partenza dello 0-100 forse il valore principale per analizzare l'abilità del pilota? Perché lì forse le vetture, diciamo, la differenza delle vetture si cominciano sono simili le vetture in partenza, no?
È un punto interessante. Chiaramente... È un'abilità, io credo che sia, è come se fosse una disciplina a parte la partenza, no? C'è il giro di pista e poi c'è la partenza, perché la sensibilità, la frizione, il non stallare, non far patinare le posteriori, per cui io la vedo come una sottodisciplina della Formula 1, cioè un mondo a parte. Anche lì Hamilton, si citava il 2016, non avevo i dati allora, ma quante volte partì male e Rosberg lo infilò, adesso io non mi ricordo, ma anche nel 2017 quando ci fu la battaglia tirata con Sebastian Vettel, quando Vettel andava in prima fila, spesso e volentieri la prima curva passava prima perché partiva meglio. Oggi non mi ricordo di una partenza sbagliata di Hamilton negli ultimi due anni, io, onestamente. Poi devo dire che c'è un discorso con Mercedes e Hamilton, che secondo me loro fanno errori se messi sotto pressione, ma hanno un vantaggio tale che non li mette mai sotto pressione quasi nessuno, per cui poi questi errori non li vediamo.
Esattamente. Va bene.
Andiamo
vediamo se c'è Giuseppe. Abbiamo ancora Giuseppe, quindi possiamo chiudere qua questa nostra chiacchierata. Ringrazio veramente Federico, perché comunque avendo a disposizione tutti questi dati, dopo... Insomma, ti abbiamo spremuto a dovere con tutte le nostre curiosità. Grazie ancora per averci risposto.
Grazie a voi, a presto.
E con me, come ho detto prima, c'era Don Giuseppe. Ciao Giuseppe, se vuoi fare un saluto.
Sì, ringrazio Federico, ringrazio tutti gli appassionati che ci hanno seguito. Grazie, buona serata.
Matteo Quattrocchi, se vuoi fare lo stesso.
Assolutamente, è stato un piacere essere ancora qua con voi, e intanto ti dico un po' sullo stile Hamilton, Tommaso, my Giuseppe is gone, cioè l'abbiamo perso ancora, certo. Mi sa, oggi con le connessioni è stato spettacolare.
Purtroppo oggi abbiamo avuto qualche problema, il bello
abbiamo
della diretta.
Tanto peso, cioè le parole di Federico erano talmente di valore che non riuscivamo a tenere tutto nella stessa videochiamata.
Vabbè, il bello della diretta.
Punto, ce n'erano due a questo punto di Giuseppe. Eravamo in sei a un certo momento.
Esatto.
E poi ovviamente ringrazio anche Davide per averci comunque aiutato, perché comunque effettivamente il lato più di sensazioni e di emozioni della Formula 1 comunque è un lato che va sempre valorizzato, ecco, perché la Formula 1 non è solo tecnica, è soprattutto emozioni.
Esatto. Per me è la parte più bella sono le sensazioni e le emozioni che si provano vedendo i Gran Premi.
Esatto, penso che anche Federico su questo sia d'accordo.
Assolutamente, poi alla fine
se lo dice un ingegnere anche, quindi
ci possiamo fidare. D'accordo.
Io ringrazio a nome di tutti quanti coloro che hanno visualizzato la puntata, che hanno ascoltato, e anche coloro che ci hanno posto delle domande, perché insomma ci fa sempre piacere vedere partecipazione nelle nostre puntate. A breve Questo episodio sarà disponibile su YouTube e sulle piattaforme di podcast e vi ricordo l'appuntamento con domenica prossima per il Gran Premio del Sakhir, se non mi ricordo male, dove ovviamente commenteremo dopo la gara, cioè gli eventi principali. Grazie a tutti e buona serata.
Ciao a tutti ragazzi.
Ciao.